Siete davanti al Signore. Lui è qui. Lui è qui nella potenza dello Spirito, ma è anche la parola di Dio. E Lui è qui nella Sua parola. Lui è qui nella potenza del suo regno, nell'autorità del suo regno. Il re maestoso. Colui che ha vinto la morte, il peccato, la malattia, Satana. Il vittorioso. E Lui è qui. e lui vuole parlarci e incontrarci molto di più di quanto noi vogliamo ascoltare lui. Lui ha sempre l'iniziativa e lui non vede l'ora che tu lo conosca meglio, non solo per fare esperienza della sua presenza, ma per vivere vicino a lui. Il Signore chiede fa una domanda interessante nella profezia di Geremia. Chi si dedicherà a vivere vicino a me, dice il Signore. A causa del suo grande amore per te, vuole che tu sia vicino a Lui, che tu lo conosca, ricevi da Lui, lo ami, lo servi. Apri il tuo cuore adesso. Di Signore, voglio ascoltarti personalmente stasera. Io credo che tu abbia una parola personalmente per me. Grazie, Signore. Ringraziatelo. La scrittura dice che dobbiamo ringraziare il Signore prima di ricevere. Qualunque chiedete, se voi credete di ricevere, dite già in anticipo grazie Signore. Amen. Adesso ci siediamo. Prima la parola, poi incontriamo il Signore in un modo diverso da prima, perché Lui ama cambiare il suo modo di fare. Nella scuola biblica abbiamo un incontro alle 8 del mattino e le persone si abituano tanto, e le persone arrivano qualche minuto prima, le persone arrivano dalle loro case e tutti si incontrano con il Signore. A volte suonano e tutti si incontrano con il Signore nello Spirito. E l'adorazione è spontaneo. A volte non abbiamo neanche bisogno della musica, perché è meraviglioso essere in una situazione dove possiamo fare esperienza di Dio con l'adorazione, con la musica. Ma domenica Clive ha chiarito che lo scopo di Dio in questo convegno non è solo di avere un incontro con Dio, ma di che Lui ci prepari per il dopo. Guardiamo i discepoli e il ministero di Gesù. Se pensate a tutti gli incontri che Gesù ha avuto con le persone, non c'era musica, non c'era band, non c'erano canti, non c'era adorazione. Dovunque egli andava, le persone venivano e lui doveva essere pronto con la parola, con la potenza, con la guarigione, qualunque cosa ci voleva. Quindi non dobbiamo pensare che Dio voglia operare solo nel contesto delle nostre riunioni e dell'adorazione. E io sento degli studenti che parlano con le persone per strada, nei negozi, e pregano per la loro guarigione, dove non c'è una grande esperienza della presenza di Dio, e lui guarisce. E questo Gesù insegnava ai discepoli. E c'erano i 12, poi 72, che loro dicevano: che meraviglia che succedono queste cose, anche i demonici obbediscono, perché andavano con la potenza di Dio. La potenza è nello spirito, ma anche nella parola. Tutta la creazione è venuta all'esistenza per la potenza della parola di Dio. E se non dobbiamo vivere una vita come Dio vuole, la parola e lo spirito devono operare insieme. Gesù ha parlato poco dello Spirito Santo fino all'ultima cena, e lì ha spiegato ai discepoli che lo Spirito è lo Spirito di verità, il consigliere, colui che sarebbe rimasto con loro sempre e non li avrebbe mai lasciati. Lui li avrebbe guidati a tutta la verità, li avrebbe ricordati della parola di Dio, di quello che Gesù aveva detto e quello che aveva fatto. Ecco perché è importante per noi ascoltare quello che Dio dice, anche mentre adoriamo Dio e abbiamo un incontro con Lui. E dobbiamo imparare come possiamo incontrare Dio nei nostri momenti di preghiera tutti i giorni, ma anche come possiamo essere le persone pronte per ogni situazione. E mentre questa settimana si sviluppa, il Signore ci parlerà sempre di più, così che escono da qui migliaia di persone pericolose per il nemico. Il nemico tremerà, non perché qui abbiamo fatto esperienza di Dio in un modo potente, ma per quello che Dio ha trasformato in noi nel prepararci per il dopo. Vi faccio un po' di testimonianza, non lo faccio con leggerezza, perché voglio sempre che tutta l'attenzione sia sul Signore, e lo faccio solo quando il Signore me lo dice. Prima del convegno eravamo in Francia, in vacanza, e andiamo lì 5 settimane. Non è una vacanza vera e propria, perché al mattino io prego e scrivo, e poi al pomeriggio e alla sera ci rilassiamo. L'anno scorso, in quelle 5 settimane, ho scritto il libro Il giardino di Dio, che tutti voi comprerete, il frutteto di Dio. Allora è un tempo di molto frutto. Quest'anno, siccome abbiamo piani nuovi per il college, e devo per un anno essere direttore della scuola biblica, il che significa che sono molto coinvolto, allora ho detto: adesso spendo questo tempo preparando i nuovi corsi che comincia in ottobre. Ma poi è successo che ho speso sempre più tempo in preghiera per questo campo. Dio stava dicendo che qualcosa di così significativo sarebbe successo E questo avrebbe avuto un'influenza non solo su di noi, ma su altre persone. E ha detto che ci sarà un effetto domino. Sapete come si mettono sui domino? E quando comincia questo effetto domino, cadono tutti. E io qui farò cadere il primo domino, e così comincia un effetto domino. Questo è il piano di Dio. E Dio attua sempre solo il suo piano, mai, e non fa mai niente per il tuo piano, ma il suo sì. Quindi io prego e ho incontri con Dio e mi fa uno scherzo in molti modi, perché mi imprime che devo parlare come ho fatto domenica, e di solito non mi avverte il Signore di solito di quello che devo dire al Faith Camp. Ma questa domanda, mi ami tu più di questi? E dovevo verificare se nella mia vita ci fosse qualcosa che amavo più di Gesù, qualcosa che ostacolasse il mio amore per Dio e per i suoi piani. Perché non puoi stare sul palco e pretendere che il Signore operi negli altri se il Signore non ha prima operato in te. Così non fai della teoria, ma parli della realtà concreta. Noi non predichiamo teoria, vogliamo predicare vita, e se lo puoi fare solo se vivi quella vita. Qualcuno ha pensato di dire amen, ma non l'ha detto. Ci sono dei messaggi anche buoni, biblici, ma non c'è vita in questo messaggio. Ed è lo Spirito che dà vita alla parola, quando predichiamo nell'unzione dello Spirito Santo. Quindi Dio mi diceva quanto era importante arrivare a riconoscere la nostra nullità totale senza Dio. Naturalmente io li vivo in Lui e Lui vive in me, e non siamo senza il Signore, ma senza il Signore non possiamo fare niente. E poi un giorno Dio mi ha detto: Colin, tu hai i miei occhi per vedere e le mie orecchie per ascoltare, tu hai la mia bocca per parlare, hai la mia mente per comprendere, tu hai il mio cuore per credere e per amare. E io lo scrivo e dico: bello, suona bene. Ma lui lo ripeteva giorno dopo giorno: tu hai i miei occhi per vedere. Abbiamo avuto un messaggio ieri sera quanto è importante ascoltare la voce di Dio. Gesù ha detto di se stesso: io non posso fare niente da me. Se Gesù, che era perfetto, ha detto questo di se stesso, deve essere vero anche per noi. Io non posso fare niente da me. Significa che non posso fare niente per attuare la volontà e il piano di Dio nella mia umanità. Anche Gesù nella sua umanità doveva dipendere da Dio. Quindi diceva: io non parlo da me, anche se era la parola di Dio fatta carne, solo le parole che il Padre mi dà da dire. Non faccio niente da me, faccio solo le cose che vedo fare dal Padre. Allora non abbiamo solo bisogno di orecchie per sentire, ma anche gli occhi per vedere quello che Dio sta facendo. Vedere le persone che il Signore vuole che avviciniamo e gli parliamo. Se vedere nello Spirito quello che Gesù vuole fare nella loro vita. Quelli che mi conoscono, che domenica sera non era proprio il messaggio solito che faccio al Faith Camp, ma ripetutamente il Signore mi diceva: se tu predichi questo messaggio, aprirai i cuori delle persone a quello che voglio dire loro, creerà una fame. Se non abbiamo fame non mangiamo, e se non abbiamo sete non viviamo. Quindi sono arrivato qui sapendo che dovevo predicare quella parola. Non è facile, sapendo che molti non vorrebbero sentire quel tipo di messaggio, ma sapendo quello che Dio vuole fare era importante. E ancora ci chiede: mi ami tu più di questi? Nella luce di quello che il Signore ha fatto in questi 2 giorni, o forse adesso tu risponderesti in modo diverso da domenica sera, perché più ci incontriamo con Dio, più quell'amore per Lui si intensifica. Quindi io ho fatto quello che Dio mi ha chiesto di fare domenica sera. Sapevo che il ministero di Jarrod sarebbe stato molto diverso, ma sapevo che ci fosse anche una connessione. E quello che Dio ha fatto in questi giorni, Dio ha fatto una cosa biblica con noi, perché quella domanda è stata fatta appena prima che Gesù tornasse in cielo e venisse lo Spirito Santo. Domenica ho detto che Gesù ha ridotto la domanda dall'inizio alla fine: mi ami con l'amore agape? E in quel momento Pietro non aveva l'amore agape, che non aveva lo Spirito Santo. E poi Gesù ha detto: allora, mi ami tu con l'amore di Dio? E lui ha detto: ti voglio bene nel modo umano. E Gesù sa che i sentimenti non sono così importanti, perché cambiano. Ma l'amore di Dio non cambia mai. Mi seguite? Così. Poi è arrivato al livello di Pietro: mi ami tu con amore umano? Certo che ti amo. Noi incontriamo Dio nello Spirito Santo, e quando lo Spirito intensifica il nostro amore per Dio, allora come lo possiamo esprimere nella nostra vita? Cosa significherà per la nostra vita? E a me piace più incontro con il Signore invece di avere un'esperienza del Signore. Pensate che la regina fosse qui stasera. Tutti si direbbero: siamo alla presenza. Tutti saprebbero che era qui, ma non c'è un incontro personale. Avresti conoscenza della sua presenza, ma non un incontro. E il band vi ha incoraggiato non solo di godere l'esperienza della presenza di Dio, ma di incontrare il Signore nella potenza dello Spirito. E sono questi incontri che hanno importanza. E la notte scorsa ho avuto un incontro con il Signore così significativo che forse è uno dei più significativi della mia lunga esperienza. Quando abbiamo fatto l'offerta per le missioni, noi abbiamo dato con mia moglie in tanti modi tutto il tempo per il ministero di Kingdom Faith, quindi in queste occasioni molte volte non faccio l'offerta. Ma quando ho cominciato questa offerta, Dio mi ha detto: metti 50 euro, pound in sterline nell'offerta. Solo 50 sterline mi sembrava un poco. Di solito do molto di più. E il Signore ha detto: no, devi mettere 50 sterline in contanti. Di solito non fa offerte in contanti. Avevo un po' di contanti con me. Così, per obbedienza, ho preso il portafoglio e dentro c'erano solo 50 sterline. Allora l'ho messo nell'offerta. Non ci ho fatto molto caso, ma poi il Signore ha detto: vedi, adesso hai dato il tuo tutto. Va bene. Ho detto con Caroline, vuol dire tutto quello che avevi in quel momento. Sì, ma significa che ho dato tutto al Signore. Allora, adoriamo di nuovo il Signore. E c'era un momento in cui la gloria di Dio ha cominciato ad invadere questa sala. Io ero prostrato davanti al Signore. Non posso incontrarlo nella sua santità in piedi. Devo essere prostrato. Se ho un incontro con la santità, la gloria di Dio. E mentre ero lì faccia a terra, ho visto Gesù. Ho avuto il privilegio di vederlo molte altre volte. È sempre molto diverso. E questa volta la mia attenzione era sui suoi vestiti. Aveva un manto rosso e sotto una veste bianca. Rosso significa la maestà di Dio e il sangue di Gesù. E mentre ero lì per terra, ha tolto questo manto rosso e mi ha coperto con questo manto rosso. Mi ha coperto completamente da testa a piedi. completamente coperto. E lui ha detto, questo significa quanto completamente tu sei coperto col mio sangue, purificato completamente ogni parte di te con il mio sangue. Era tremendo, un momento tremendo. Per alcuni minuti stavo lì sotto questo suo manto. E poi la visione è cambiata. E io ero in piedi. E Gesù ha preso questo manto che portava e l'ha messo sulle mie spalle. E ha detto soltanto, adesso tu camminerai sulle strade d'oro. Ero fuori proprio completamente per il resto della... E mi chiedevano, stai bene? E io dicevo, sì. E ero solo vagamente consapevole di quello che succedeva. Ero in un altro regno, perché quando ti incontri con Dio in questo modo, è come... se tu fossi totalmente in un'altra dimensione. Poi alla fine della serata e sapevo che dovevo andare a pregare da solo per comprendere che significato potesse avere questa visione, e non solo per me, perché ero consapevole che questo era anche per gli altri, Kingdom Faith. Sempre quando ho incontrato Dio, non è mai stato qualcosa per me personalmente, ma era un'esperienza così che potesse succedere. Allora sono andata in albergo a pregare. Non volevo. Sono andata a prendere un tè qui, dove abbiamo l'ospitalità, qui al campo. Non volevo parlare. Ero nella zona di Gesù, ma mentre sono entrato lì nella stanza dell'ospitalità, il Signore mi ha detto, prendi un po' di pane e formaggio. E io potrei vivere solo di pane e formaggio, se esistessero solo pane e formaggio al mondo, sarei felice. Ma non c'era stato formaggio e pane per un paio di giorni. E lì c'era il pane già tagliato e il formaggio cheddar. Ma non mi interessava il cibo in questo momento. E poi una delle persone lì mi ha detto, ho detto, Pastor Colin, c'è anche la torta di mele, dopo pane e formaggio è la cosa più buona. ma non mi interessava. Allora ho preso il tè, un po' di pane e formaggio. Io non ero andato a sedere. Se io mi metto da parte, tutti sanno che non ho voglia di comunicare, quindi le persone andavano e venivano. E poi il Signore mi ha detto: vai a prendere anche un po' di torta di mele. Allora ho preso anche un po' di torta di mele. E poi sono tornato in albergo per pregare. Dicevo: cosa sta succedendo? Poi il Signore ha cominciato a spiegarmi cosa aveva fatto. Ha detto: Colin, tu sei stato fedele e obbediente nel portare quella parola che hai portato domenica, anche se non era proprio quello che volevi. E quando tu hai anche dato l'offerta che ti ho chiesto, anche se non era la tua abitudine. Vedete, amici, se tu senti la voce di Dio, c'è solo una cosa da fare: obbedire a quello che dice. E il Signore ha detto: stasera ti ho incontrato come frutto della tua obbedienza, perché la tua obbedienza dimostra il tuo amore per me. E cosa dice Gesù? Se tu mi ami, obbedirai ai miei comandamenti. Così come ho amato il Padre e ho obbedito ai suoi comandamenti. Così sapevo quanto era importante, anche in una cosa piccola cosa come quell'offerta. Non potevo immaginarmi cosa sarebbe successo. E poi il Signore ha detto delle cose personali, ma mi spiegava cosa significava camminare su questa strada d'oro. Ho detto alla fine di domenica sera: stasera, che stasera martedì avremo parlato di come Signore dai fallimenti faceva dei campioni di vittoria. Cos'è un campione? Un campione è qualcuno che vince continuamente, non sempre, è un campione della sua specialità, ma è un campione perché abitualmente vince. E il piano di Dio per ogni persona qui è che diventi un campione. Nessuno diventa un campione solo volendolo. Tu devi avere motivazione. E il problema è che non tutti i cristiani sono motivati ad essere campioni. La nostra figlia più giovane era una nuotatrice molto brava. Quando aveva 11 anni, lei nuotava per una società di adulti e nuotava a farfalla. Quello è tremendo, richiede una forza tremenda. Quando hai una bambina di 11 anni che ti dice: facciamo una gara, papà, e tu sei solo a metà della piscina mentre lei arriva è un po' frustrante. E poi l'allenatore ha detto che adesso doveva fare una decisione: o si allenava per le Olimpiadi, il che voleva dire che venisse 2 ore prima della scuola ad allenarsi tutti i giorni a 11 anni. Da noi nella chiesa avevamo risveglio nella chiesa, in chiesa, e se pensavo che dovessi portarla alle 5 in piscina tutti i giorni, non era molto attraente. E lei, ho detto, tu devi decidere però. E allora mi ha detto, non mi interessano le Olimpiadi, voglio solo nuotare per il mio piacere. Allora ho detto, grazie Gesù. Qui c'è un punto, lei aveva la capacità, ma non aveva la motivazione. Noi eravamo contenti, però non aveva la motivazione di diventare campione. Adesso se Dio ti ha dato il suo spirito, tu hai la capacità, il talento, ma la domanda è, hai la motivazione per diventare, o usi la tua unzione dello Spirito Santo solo per ricreazione, per goderti di Dio, perché Dio ti benedica. Hai qualche motivazione per diventare campione? Presumibilmente no, perché c'è un silenzio qui. Quanti hanno già la motivazione di diventare campioni? Non ho visto delle risposte. Dio vuole campioni. Nella Bibbia si chiamano discepoli. Quello che Gesù insegnava ai discepoli era come vincere. E lui li mandava e hanno vinto malattia, demoni, e non erano neanche battezzati nello Spirito in quel momento. Gesù ha promesso, voi riceverete potenza quando lo Spirito viene su di voi. Quello che leggiamo negli Atti degli Apostoli, se lì si vede che alcuni diventavano campioni, e alcuni invece spariscono dalla vista. Non sappiamo cosa è successo a loro, ma alcuni emergono come campioni. Ma erano campioni che facevano altri campioni, vincitori che insegnavano ad altri a vincere. Non incoraggiavano le persone solo ad ricevere il dono dello Spirito per essere contenti, ma per portare frutto, il motivo per cui ha dato l'unzione, perché Dio non ti ha dato l'unzione solo perché tu abbia delle belle esperienze, ti ha unto perché tu lo glorifichi andando a portare molto frutto, che frutto permanente, che rimane. L'opera di ogni uomo sarà provato con il fuoco. Le cose che facciamo con le nostre forze sono quel fieno che viene bruciato, ma se è oro, argento e gemme preziose, queste durano. Queste cose vengono dallo Spirito Santo, le facciamo nel nome di Gesù, nella potenza dello Spirito Santo. È Dio che opera attraverso di noi, perché portiamo la presenza di Dio dovunque andiamo. E se siamo al supermercato o per strada, noi sappiamo che Dio è con noi, anche se non lo sentiamo. Sappiamo che abbiamo il suo mandato, sappiamo che il suo piano è che noi ascoltiamo Lui, vediamo quello che Lui ci fa vedere e agiamo di conseguenza. Questo è il piano. Questo è il piano per ognuno di noi. In qualunque contesto Dio vi metta, qualunque sia l'ambiente, qualunque sia la tua chiamata particolare, Dio si aspetta che tu porti frutto perché Lui sia glorificato. Quante parabole parlano del fatto che alle persone venivano dati dei talenti e poi il padrone li chiama a fare i conti? Io l'ho raddoppiato, dice il servitore. Benissimo. E tu? Anch'io. Benissimo. Entra nella gioia. Io l'ho sotterrato. Toglietelo da lui e datelo a quello che ne ha di più. E buttate fuori questo che è inutile. E Gesù predicava questo. Il Signore mi ha detto poco tempo fa, la maggior parte dei miei cristiani non credono alle parabole perché il messaggio delle parabole è così forte. Tutti noi saremo chiamati a dar conto di quello che Dio ci ha affidato. È bello che Cristo è in noi, è con noi e che siamo battezzati nello Spirito. Non solo per avere belle esperienze nella lode, ma Lui vuole che noi abbiamo impatto su altre persone attraverso quest'unzione. Ci vuole una risposta qui. Non ascoltate e basta. Quello che il Signore mi ha insegnato negli anni è che non ha senso dire alle persone cosa devono fare se non hanno la motivazione. Lo Spirito Santo deve motivare le persone di essere le persone che Dio vuole che sono, quello che sono chiamati a fare. Dio non ti ha chiamato ad andare in chiesa. Sì, andare in chiesa, far parte della chiesa è parte della sua chiamata, non è quella la chiamata. E la tua fedeltà non è quante volte vai in chiesa. La tua fedeltà è come Dio ha operato attraverso di te per il bene degli altri. Perché Gesù ha detto, dovete amarvi. Questo è l'amore agape che dobbiamo avere. E questo vuol dire che cerchi il bene maggiore per quelli che ami. Ami il tuo vicino, cerchi il suo massimo bene. Non sei in chiesa per quello che a te piace, non sei qui per te stesso. Tu non sei qui per te stesso. Se tu sei qui per il Signore, sei qui per gli altri, sei qui per servire, per benedire, per amare. Sei qui perché Dio possa operare attraverso di te. Ami tu il Signore? Mi ami tu più di questi? Come fai a sapere se ami Dio? È molto semplice. La prima lettera di Giovanni lo dice. L'amore che hai per Dio è espresso nell'amore che tu hai per gli altri. E colui che dice di amare Dio ma non ama il fratello è ingannato. È ingannato. Se tu ami Dio, tu ami il tuo. E se tu ami tuo fratello, non lasci la chiesa solo perché qualcuno ti ha offeso o è successo qualcosa che non ti piace. L'amore persevera. Torniamo ai campioni. Come si fanno i campioni? Prima di tutto, sono dedicati. Fra poco cominciano le Olimpiadi. Quello che tu non vedi è l'allenamento, la preparazione che ci vuole per arrivare alle Olimpiadi. Gloria a Dio, abbiamo un campione di tennis quest'anno. E penso a quante migliaia di palle ha colpito per arrivare ad essere campione. E cosa ha dovuto sopportare per essere un campione? Perché vuole vincere, è dedicato a questo scopo. A noi piace la musica classica, a me e Caroline. Siamo andati a un concerto con Nicola Benedetti poco tempo fa. E è un violinista. Anche noi abbiamo un violinista qui quest'anno. Comunque è un violinista famoso, una violinista. Quando aveva 16 anni, adesso ha 20 anni e più, ho sentito un'intervista quando aveva 20 anni e adesso ha un nome internazionale. E l'intervistatore ha detto, sarà meraviglioso essere nati con questo dono che hai tu. E lei ha detto, io non so se è meraviglioso, ma ho dovuto lavorare tanto, ho dovuto sacrificare tutto, non ho mai avuto un'infanzia o una giovinezza normale, non sono mai andato da nessuna parte, ho solo suonato, allenato. A volte anche 7 ore al giorno, perché voleva essere campione. Se vuoi essere campione devi fare pratica. E qui c'entra la preghiera, incontri con Dio. Abbiamo avuto una bellissima adorazione qui, ma non avete ancora prodotto del frutto. Perché l'incontro con Dio non è il frutto, e il frutto è cosa risulta da questo incontro. Dio deve essere glorificato attraverso il frutto. L'incontro serve per portare frutto in conseguenza a questo incontro. Ma qualcuno che prende le cose alla leggera non sarà mai un campione. Qualcuno che prende le cose alla leggera non sarà mai discepolo. Se vuoi essere discepolo, dice Gesù, tutti i giorni deve prendere la tua croce. Non è la croce che Gesù ha portato, la tua croce è qualunque costo ci sia nel attuare la chiamata di Dio per la tua vita.
Now in the college we're going to initiate
nella scuola biblica inseriremo dei corsi un po' diversi da prima, ma il nostro scopo è formare dei campioni. Non vogliamo neanche che vengano al college perché avranno motivazione, saranno dedicati, disciplinati e usciranno campioni. E loro andranno dovunque Dio li manderà. Prima non ho mai avuto tempo per consigliare personalmente gli studenti, ma l'anno prossimo voglio farlo e ho bisogno proprio della grazia di Dio per allenare personalmente questi studenti. Io metterò in quegli studenti quello che Dio ha messo in me. Voglio condividere con loro qualunque cosa il Signore ha messo in me in tutta la mia vita. Voglio scaricare il più possibile in questi studenti. Quindi voglio degli studenti che hanno fame e sete e persone che dicono: voglio essere un campione di Dio, non voglio sotterrare il mio talento, ma che voglio raddoppiare, triplicare, portare gloria a Dio Padre.
Alleluia.
Ho detto alleluia. Ho detto alleluia. Adesso vado un po' avanti e lo farò un anno e poi allenerò altri che lo faranno. Quindi quest'anno sarà un anno prezioso, sarà una grande opportunità. Quindi penso che Dio parlerà a molti di voi. C'è da agosto, settembre, ottobre, ci sono solo 2 mesi, ma 2 mesi, in 2 mesi puoi chiarire qualunque problematica per venire alla scuola biblica. E Dio parlerà a molti di voi e voi verrete al domani all'interview, alla spiegazione di cos'è la scuola biblica. Forse non avevate nessuna idea di pensare di andare alla scuola biblica. Ma questo è Dio, Lui mette il suo piano in te al momento opportuno. Dio vuole avere incontri con te. Molti di voi hanno avuto incontri con Dio come mai prima e questo continuerà. Ma sto guardando qui a migliaia di campioni. Tu non diventi un campione solo dicendo voglio essere un campione. Tu dici bene, cosa significherà? Dove devo avere disciplina? Nella mia vita di preghiera? Nella mia vita sociale? Nelle mie priorità? Devo essere dedicato a quello che Dio mi chiede, di fare qualunque Lui mi chiede di fare, ma soprattutto devo essere dedicato a Lui. Questo è perché ci ha fatto la domanda: mi ami tu più di questi, qualunque cosa siano i questi nel tuo caso? Mi ami tu e abbastanza per dedicarti, per diventare un campione, di vivere come un discepolo, di diventare qualcuno che porta molto frutto per la gloria di Dio? Molti di voi hanno già portato frutto. Dio vi sta già usando in molti modi meravigliosi e ringrazio Dio per questo. Ma credo che Lui stia parlando ad altri. Forse ti senti anche un po' a disagio, come se qualcosa nel tuo cuore ti pungesse. E forse in un modo vorresti non ascoltare questo messaggio, perché a volte quando Dio ti parla e succede questo. So, parlando con studenti del passato, era questa la loro reazione quando Dio li ha chiamati alla scuola biblica. Ma c'era come una cosa interiore che obbligava. E molti di loro non erano neanche tanto a posto con il Signore quando sono arrivati. Abbiamo visto tante vite trasformate in un modo glorioso. Io dico sempre che in un anno di Bible College il Signore può fare più che in 60 anni di vita fuori, perché tutti i giorni hai un incontro con il Signore. E devi anche mettere in pratica quello che senti insegnare nel ministero pratico in cui sei coinvolto. Alleluia. Questa è una pubblicità per la scuola, scuola biblica. Potete scommettere, ma non scommettete, perché è contro la volontà di Dio. Campioni.
Champions aren't made overnight.
E i campioni non si formano in una notte. Sono queste persone dedicate. E loro non si arrendono, loro vincono tanti ostacoli e tante tribolazioni, ma questi sono i campioni. Nelle scritture si dice tante volte che solo quelli che perseverano fino alla fine avranno la corona della vita. Adesso vi leggo alla fine qualcosa che Gesù stesso ha pregato. Adesso avete già tutti questa versione Truth di Colin. Ricordatevi tutto quel catalogo di fallimenti che è successo ai discepoli negli ultimi momenti di Gesù. E Gesù ha pregato per loro prima e ha detto: Padre, ora l'ora è arrivata per glorificare tuo figlio, così che il tuo figlio glorifichi te. Gesù è stato glorificato nella croce, non solo nella resurrezione, ma anche nella croce. Adesso è il momento di glorificare Gesù. Non sembrava un fatto glorioso. Tu gli hai dato autorità sopra ognuno, così che lui possa dare la vita eterna a tutti quelli che gli hai dato. E la vita eterna è conoscerti personalmente come l'unico vero Dio e Gesù Cristo che hai mandato nel mondo. Io ti ho portato gloria mentre sono stato qui sulla terra. Vorreste dire questo quando incontrate Dio? Ti ho portato gloria mentre sono stato qui sulla terra, perché ho completato il compito che mi hai dato. Lui ha perseverato, nonostante tutta l'opposizione, tutto quello che si opponeva a lui. Quindi ora, Padre, riportami nella tua gloria in cielo, nella gloria che avevo con te prima che il mondo fosse creato. Io ti ho fatto conoscere a quelli che hai messo da parte e hai dato a me. Erano tuoi e tu hai scelto di darli a me. E adesso loro hanno obbedito la tua parola. Anche se avevano sbagliato, le gelosie, hanno obbedito alla parola. E credere alla parola e crederlo e metterla in pratica. Tu sei la risorsa di tutto quello che mi hai dato. Ho dato loro la parola che tu mi hai dato e loro l'hanno ricevuto come verità. E sanno di sicuro che sono venuto da te e credono che tu mi hai mandato per essere il salvatore del mondo. E no, io non prego per tutti nel mondo, ma per quelli che tu mi hai dati dal mondo. Tutti quelli che appartengono a te appartengono a me e io ho ricevuto gloria e onore attraverso di loro. Gesù era frustrato con i discepoli. Quanto devo stare con voi ancora? Non è la cosa più incoraggiante. Quando non erano riusciti a confidare in Lui. Ma nonostante tutto questo, Gesù dice che ha ricevuto gloria e onore attraverso i discepoli. Non solo perché lo lodavano, ma parlava di quello che succedeva nella loro vita. Non vorresti che Gesù dicesse anche a te che ha ricevuto gloria e onore attraverso te? Io non rimarrò nel mondo, ma loro devono rimanere qui. Quindi Padre Santo, custodiscili nel tuo nome. Lo Spirito Santo è potente. E il regno è questione di potenza, non di parole. Il sangue è potente, la parola è potente, la verità è potente per liberare le persone. Io li proteggevo mentre ero con loro. Nessuno di loro è stato perso, eccetto il figlio di perdizione. Adesso io ritorno a te e dico queste cose mentre sono ancora nel mondo, così che loro potessero avere la misura piena di gioia che ho io. Il mondo li ha odiati perché hanno creduto quello che io ho detto. Questo dimostra che non appartengono al mondo. Non ti chiedo di toglierli dal mondo, ma di proteggerli dal potere del maligno. Non appartengono al mondo. Lascia che siano consacrati per la verità, perché la tua parola è verità. Come tu mi hai mandato nel mondo, io ho mandato loro a testimoniare della verità. Adesso io mi consacro completamente alla tua volontà, così che attraverso il mio sacrificio anche loro possano essere completamente consacrati a te. Ascoltate. voi non sareste qui. Se Gesù non vi avesse portati sulla croce, lui non è morto per voi. Voi eravate crocifissi con lui. Quando ero lì per terra con questo manto su di me, io ho riconosciuto che ero morto e che la mia vita adesso era nascosta in Cristo. Ero morto e la mia vita era nascosta in Cristo. Non appartengo al mondo e neanche a me stesso. Appartengo a Gesù. Quando lui è andato sulla croce, lui ha preso te. Tu sei stato crocifisso con lui. Così che tu potessi morire. E questa, il battesimo è stato il servizio funerario per te. E potevi essere risuscitato a vita nuova. Mi stai ascoltando? Ma quello che Gesù dice è che quel momento in cui lui è morto e tu sei morto con lui, lui in quel momento ti è consacrato al suo servizio. Mi ascoltate? Io sento che i cristiani dicono: devo arrivare a una nuova consacrazione. Tu sei stato consacrato quando sei morto con Cristo. Pienamente consacrato. Al 100%. Tu sei suo, non appartieni né al mondo né a te stesso. Paolo dice: sono stato crocifisso con Cristo, non vivo più io, ma Cristo in me. La vita che adesso vivo per fede nel Figlio di Dio. Sei consacrato, messo da parte per i piani di Dio. Quindi la Chiesa è un campo d'addestramento che ti prepara per il tuo ministero nel mondo. Così devi far parte di una Chiesa che è un campo d'addestramento. E se vuoi veramente essere campione, devi ascoltare se Dio ti dice che devi avere l'addestramento per la chiamata che hai da Lui. All'inizio del camp ho detto che questo è un camp dove Dio vi darà un mandato. Vi darà un mandato per quel mandato per cui ti ha chiamato. Lui non ti ha salvato per andare in paradiso, ti ha salvato per fare la sua volontà sulla terra e poi andare in cielo. Ti ha salvato per vivere una vita consacrata a lui e poi andare in paradiso. Per diventare un campione, sì, costa. E Gesù ha detto che avremo tribolazione nel mondo, ma noi vinceremo perché abbiamo il Figlio di Dio dentro di noi, abbiamo l'unzione dello Spirito Santo, abbiamo la sua autorità, la sua vita, il suo amore, questa potenza nella tua fede. Gesù ha detto: la tua fede ti ha guarito, la tua fede ti ha salvato, La tua fede ti ha liberato. Se potenza nella tua fede, non aspettare solo un'esperienza, ma abbi fede, credi e avrai vittoria. Alleluia! Adesso ci mettiamo in piedi. Gloria a te Gesù. Gloria a te Gesù. Lodiamo il Signore. Non c'è bisogno di musica. Grazie Signore che mi hai chiamato. Grazie che mi hai scelto. Ringrazialo che ti ha chiamato, che ti ha scelto. Grazie che ti ha portato sulla croce. Ringrazialo che ha messo a morte la tua vecchia vita. Ringrazialo che non appartieni più al mondo. Tu devi vivere nel mondo ma non appartieni al mondo. Ringrazialo che appartieni a Lui. Sei suo figlio. Sei suo figlio, sua figlia. Ringrazialo che perché ti ha fatto morire sulla croce. Adesso la tua vita è nascosta in Cristo, in Dio. Dio vive in te, tu vivi in Dio. Cristo vive in te, tu vivi in Cristo. Tu vivi nello Spirito e lo Spirito vive in te. Tu hai tutta la Trinità. Alleluia. Padre, Figlio e Spirito Santo. Il mandato che Gesù ha dato ai discepoli era: andate a fare discepoli in tutte le nazioni e battezzateli nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo e insegnate loro tutto quello che ho comandato a voi. Dovete amare gli uni gli altri come io ho amato voi. Dovete vivere per gli altri, non poi per voi stessi. Vivete per gli altri. Se vivete per Dio, vivete per gli altri. Se non vivete per gli altri, non vivete per Dio. Perché ho avuto tanti incontri di 5 settimane con il Signore? Per voi. Per voi. Perché io vivo per voi. Io vivo perché voi conosciate il Signore. Non voglio solo stare bene con il Signore, voglio fare discepoli, voglio fare campioni per glorificare Dio. Volete adempiere il vostro destino nella vita, arrivare a tutto il vostro potenziale? La grazia di Dio opererà in voi. La potenza della parola, dello Spirito, del regno di Dio. La potenza della fede, della parola. Adesso venite fuori dai vostri posti. Se siete, se volete essere campioni, o sono disponibile di avere il tuo allenamento, perché l'unica cosa che importa è la tua chiamata nella mia vita. Quelli che vogliono questo vengano davanti subito. Sono pronto per una rivoluzione nella mia vita, per una trasformazione, per un cambiamento. Alcuni di voi devono dire: io ti amo più del mio lavoro, ti amo più della mia professione, ti amo più del mio stipendio, più della mia sicurezza, più della mia casa. Sono pronto per fare qualunque sacrificio è necessario per essere il campione che tu mi chiami ad essere.
Hallelujah. Thank you, Jesus.
Grazie Gesù.
Come on, whether you're in front or in your place, just lift your hands to the Lord.
Alzate le mani al Signore.
That's an act of surrender.
Quello è un atto di arresa.
I'm surrendered to you, Lord. I'm yours.
Io mi arrendo a te. Sono tuo.
For you to move in my life. For you to
tu puoi muoverti nella mia vita come vuoi.
What you choose.
Come scegli
some
tu. Alcuni di voi, alcuni di voi hanno fatto un anno di college, poi hanno fatto altre cose e adesso dovete tornare. Altri, Dio vi chiama, alcuni il Signore chiama Rofi in un modo specifico.
So just where you're standing now.
Dove siete adesso? Dite di sì al Signore. Qualunque cosa. Qualunque cosa che Dio chieda, la risposta deve essere sempre sì, anche se non capisco che conseguenze può avere. La risposta è sempre sì. La risposta è sempre sì. Se ci vogliono sacrifici, e ancora sì, se devo cambiare stile di vita, la risposta è sì. Se anche devo spostarmi da dove sono, la risposta è sì. Non si tratta della mia convenienza, comodità, ma della tua chiamata. E se io rispondo alla tua chiamata, tu penserai a tutto il resto. Tu metti a posto tutte le cose pratiche che rendono possibile che io possa fare quello che tu mi chiedi di fare. Grazie Gesù. Adesso prego per voi. Prego per ognuno di questi che sono venuti davanti. Signore, ti ringrazio che in qualunque luogo saranno i tuoi campioni, che siano dedicati, consacrati ai tuoi piani. Grazie per quello che fai nei loro cuori. Grazie cosa fai nelle loro vite, che sarai glorificato per il frutto che porteranno. Noi diciamo di no alle bugie del nemico e non facciamo derubare questo momento dal maligno e soffocare la voce della rivelazione. Grazie che viviamo per rivelazione, non per ragionamento. Tu pensi a tutte le cose pratiche e noi ti amo tutto l'onore, tutta la gloria. Adesso lodiamo tutti il Signore. Credo che ci siano delle persone qui, mentre avete ascoltato la parola e avete pensato già in quanti modi io non sono dedicato ancora, e avete detto mi dispiace che sono così. Quando tu ti penti, tu cambi, non solo vieni perdonato, ma cambi, è un cambiamento di direzione. Un cambiamento di cuore. Mi dispiace, Signore, per la mia mancanza di dedicazione, ma adesso questa settimana significa cambiamento. Questa settimana significa cambiamento. Alleluia.
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 Alleluia. Come on, let's shout our praises to the Lord.
Gridiamo le nostre lodi al Signore. Grazie Gesù. Per alcune di voi il Signore redimerà gli anni che le locuste hanno divorato. Quelli che tu riguardi come anni inutili, adesso c'è un futuro nuovo davanti a te. Il Signore recupera anche gli anni in cui sei stato tiepido nei suoi confronti. Dia a Gesù: io voglio allenarmi per diventare un campione. Ditelo anche a quelli intorno a voi.
Alleluia. La convivialità.